Allora, dicevamo, stiamo lavorando a un progetto di sapere, una struttura del sapere che vada oltre quella corrente, perché quella corrente l'abbiamo definita come estremamente parziale a seguito di una particolare struttura del nostro paradigma, che è quella della divisione, della distinzione. Ovvero sia, il nostro paradigma, che si dà a vedere in modo molto chiaro nella dicotomia cartesiana, è caratterizzato da una scelta a favore dell'atto della divisione più che non dell'unione e del coordinamento. E di conseguenza si costruisce attraverso l'istituzione di dicotomie, che sono regolarmente secche, quindi O-O, la famosa opt-out. Questa opt-out, nella configurazione più recente, appunto, che è quella cartesiana, che poi ha avuto tutta una serie di ricadute di cui abbiamo parlato, ma che sentirà probabilmente, cosa fa? Privilegia di fatto un tipo di attività mentale a scapito di tutte le altre. Il problema è che noi continuiamo ad averle tutte le altre e il nostro modo di vedere il mondo si fonda su tutte, non soltanto su una, per quanto a noi questa cosa piaccia tanto. Qual è questa una? È quella che insieme a Gardner delle intelligenze multiple chiamiamo l'intelligenza logico-matematica. Quindi un sapere astratto, un sapere disincarnato, un sapere che in qualche modo pretende dall'essere umano un comportamento che non è proprio dell'essere umano, perché l'essere umano è fatto anche di corporeità e di sapere simbolico immaginale. E nella gran parte dei casi si muove sulla spinta di queste e non della razionalità, che, anche se ci raccontiamo tutta un'altra serie di questioni. Queste cose che ci raccontiamo sono quelle che Pareto chiamava derivazioni, come ricorderà. Una delle tesi che ho avanzato qui, non alla triennale, è che la derivazione in pratica di fatto serve a in qualche modo compensare la richiesta cartesiana, ovvero sia noi abbiamo bisogno di dimostrarci razionali perché a seguito della richiesta cartesiana di fatto noi equipariamo umano con razionale. Allora, se dimostrassimo di non essere razionali, per certi versi dimostreremmo allo stesso tempo di non essere umani, e la cosa non è che ci piaccia moltissimo, sia per un'autorappresentazione che per una posizione nel campo sociale. Perché se ci fate caso, la clausola iniziale sulla base della quale si gode di diritti, di privilegi, di una posizione nello spazio sociale, eccetera, eccetera, è proprio l'essere umani, no? Tant'è che abbiamo articolato, per esempio, una lunga serie di comportamenti collettivi, politici, predatori, se vogliamo aggiungere, basando esattamente il tutto sul non riconoscimento dell'umanità dell'altro, lo schiavitù, il colonialismo, la distruzione, i genocidi che ci siamo portati dietro lungo la storia, in larga misura erano giustificati sul fatto che quell'altri erano, come dire, delle brutte copie, delle cose che sembravano essere umane ma non lo erano, e via discorrendo. Quindi il cruccio del dover dimostrare una razionalità come fondante della nostra umanità ci porta alle derivazioni. In un accesso di, come dire, temerarietà teorica, io direi che la principale derivazione con la quale abbiamo a che fare oggi è l'economia stessa. Cioè l'economia pretende di essere un comportamento razionale, ci permette di associare alla razionalità una lunga serie di comportamenti, ma poi di fatto alla prova dei fatti stessi tutto è tranne che razionale. Lo dimostra per esempio anche il vocabolario sul quale stiamo ragionando con una certa attenzione. Abbiamo i mercati euforici, abbiamo i mercati isterici, abbiamo la pretesa di misurare la fiducia, tutta una serie di dimensioni che sono evidentemente non compatibili con un approccio scientifico classico, no? Abbiamo l'economia della felicità, cioè tutta una serie di costruzioni teoriche che vogliono in qualche modo inglobare ulteriori segni della dimensione non razionale, dandole una veste invece strumentale, razionale, calcolabile, ma che poi di fatto mostrano invece la difficoltà del paradigma nel gestire una gamma sempre più ampia di attività umane. Quindi, come facciamo? Che facciamo? Perché lo facciamo qui? Perché l'ambiente in qualche misura è proprio il, come dire, la cartina tornasole che ci mostra tutti questi problemi cognitivi. No, l'ambiente in sé noi non siamo in grado di concettualizzarlo. L'ambiente in sé lo abbiamo ridotto ad una cosa tra le tante, e questo è un processo che sta purtroppo, diciamo, potremmo definire di banalizzazione, ma avrebbe a che fare con l'immediato, nel senso degli ultimi anni. Ci stavo ragionando proprio stamani perché ascoltavo un programma alla radio. Che è Circo Massimo, Massimo Giannini, insomma, gente abbastanza quotata. E c'era un ascoltatore che diceva che secondo lui l'utilizzo del problema della segre sui giornali come comportamento politico, è altrettanto demagogico che non il fatto che la si voglia in qualche modo sminuire. Ed Oscar Giannino, col quale sono sovente d'accordo, pur avendo qualche piccola, tra virgolette, difficoltà di indirizzo, sosteneva che il problema è esattamente questo, ovvero sì, è che non si riesce più a riconoscere la differenza del problema della senatrice Segre da altri. Cioè, quando Salvini, purtroppo ogni tanto mi tocca pure nominarlo, mi dice, ma anch'io ricevo minacce di morte, la mia risposta è chi se ne frega, perché tu non sei comparabile alla Segre. Non so se mi spiego. Cioè, nella Segre noi abbiamo un problema che è un problema enorme della nostra cultura col quale non riusciamo a fare i conti. Con te abbiamo un problema che, insomma, come dire, vabbè, meglio che non dica cose perché poi lo metto online, pare brutto, però insomma è un altro problema, mettiamola così. Quindi questo tentativo di appiattire tutti i livelli è un tentativo che rientra purtroppo nel paradigma. No? Nel senso che il paradigma pretende che lo sia o in un modo o in un altro, e poi quell'altro, ovviamente, in questo periodo purtroppo è un po' meno evidente quale esso sia, però purtroppo il paradigma di per sé non è in grado di apprezzare la diversità radicale, essenziale di certi oggetti. Cioè, il problema qual è? Che l'ambiente non è un oggetto tra gli altri, ma come dice Fink, di cui probabilmente accenneremo tra queste e le prossime lezioni, è il presupposto perché esistano gli altri oggetti. Quindi non posso equipararlo ad essi, no? Perché mancando gli oggetti l'ambiente resterebbe, mancando l'ambiente gli oggetti non ci sarebbero più. Quindi, per certi versi, io non posso ragionare come se ho capito, ma questo mi comporta il sacrificio lì, e chi se ne frega il sacrificio lì? È un'altra cosa. Non so se capite la questione, no? Ecco. Allora, noi abbiamo bisogno di un modo per riuscire a concettualizzare queste evidenti relazioni nella realtà, e farli rientrare all'interno della nostra capacità cognitiva, perché altrimenti la nostra capacità cognitiva è cieca. Non è un caso che nel testo di Morin si parli di cecità, no? La cecità deriva dal fatto che noi certe cose non le vediamo, ma non solo noi non vediamo quelle, come dire, che derivano dalle scelte paradigmatiche più ampie, perché abbiamo detto, lavoriamo sulla base della definizione weberiana di cultura, quindi la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire reale, il che vuol dire che essendo finita perde cose, no? Costruire una cultura implica un costo. Noi paghiamo quello che non vediamo più. Però qui il problema è che questa cecità è, ci sono cecità di vario ordine, cioè a parte questa che è in qualche modo epistemologica, essenziale, ci sono delle cecità che ci stiamo autoinducendo. Perché? Perché il paradigma ha una sua rigidità, come insegna Kuhn, per la quale tende ad autoproteggersi da questo tipo di difficoltà, negandole, svilendole, cambiando il loro status, no, questo è il problema. Tu mi dici che questa cosa è uguale a quella, e in qualche modo la butti in caciara, mettiamo così come si dice a Roma, ma rifuggi dal confronto con l'argomento serio, no? Ecco, qui le anomalie sono una miriade oramai. E quindi noi abbiamo bisogno invece di un sapere che sia in grado di riconoscere l'ambiente per quello che è, citando di nuovo Morin, è una parola problema e non è una parola soluzione. Noi dicendo ambiente, dicendo natura, dicendo mondo, diciamo qualcosa che è completamente fuori dal canone dell'esperibile. No? Lei dice mondo, ma di fatto lei intende sempre una frazione del mondo. Lei non ha nessuna possibilità di esperire il mondo, no? Come non ha nessuna possibilità di esperire l'universo. Lo diciamo, dicendolo in qualche modo ci sentiamo al comando, il controllo della cosa, però nella prassi sono tutte, come dire, strategie che ci segnalano e ci proteggono dalle limitazioni del nostro conoscere. No, ci mettiamo un'etichetta sopra e siamo tranquilli. Ecco, però questa etichetta purtroppo nasconde delle questioni particolarmente rilevanti nel momento in cui, in particolare, le nostre capacità tecnologiche sono diventate tali da essere una reale minaccia agli equilibri sistemici. No, finché si trattava di dirlo così a casaccio, senza avere nessuna voce in capitolo, essendo in qualche misura vittime, tra virgolette, o comunque compartecipi di un destino più ampio, era un discorso. Oggi noi siamo i responsabili. E questo essere responsabili implicherebbe che ci rendessimo conto di cosa stiamo facendo, cosa che evidentemente è molto lontana da quello che accade, no? Perché quello che noi stiamo vedendo è un peggioramento drastico di tutti i comportamenti che sono stati riconosciuti ormai da 60 anni come nocivi per l'intera specie. No? E questo perché poi ci porta ovviamente ai nodi del pettine? Perché prendete Bolsonaro, in un modo che purtroppo è comprensibile ai più, dice che la foresta amazzonica è nostra, a voi che ve frega? No, il problema è semplicemente quello, non è vero, perché la foresta amazzonica è un ambiente di pregio per l'intero pianeta e quindi non può essere ridotta all'interno di un problema nazionale. Ma il modo in cui noi stiamo ragionando oggi è quello degli stati nazionali, che è superato da tutto, evidentemente, mentre non è questa cosa non è compresa dalla grandissima parte di quelli che ci abitano. Ed ecco un altro dei motivi per cui l'ambiente è cruciale, perché se tu pensi di poter risolvere i problemi ambientali su scala nazionale, hai perso, non esiste. Perché noi potremmo essere i più virtuosi del pianeta, come d'altronde in Svezia e in Norvegia è successo ormai per anni, e avere comunque le foreste che muoiono perché il nostro vicino dall'altra parte della frontiera sta allegramente bruciando carbone o utilizzando centrali nucleari, oppure gli si è sciolto tutto quello che poteva e si trova con l'ex permafrost, che invece è diventata una perenne sorgente di emissioni problematiche e via discorrendo. Quindi è ovvio che quello che noi oggi siamo in grado di vedere esula dai nostri schemi di riferimento e di comprensione, solo che continuiamo a non cambiarli. Ecco perché Beck è cruciale da questo punto di vista, secondo me, perché Beck nel testo che voi avete dipinge esattamente questo tipo di situazione. No, Beck dice: noi stiamo continuando a cercare di risolvere problemi inediti con gli strumenti del secolo scorso. E quindi è ovvio che non ci riusciamo, purtroppo, no? Quindi, ci siamo fin qui? Qualche chiarimento? Mi sembrava abbastanza lineare come. No, dai, a furia di ripetere, uno impara, come si dice. Quindi, ora la questione, diciamo, la concentrerei su Beck. Cosa abbiamo fatto nel frattempo? Abbiamo parlato estensivamente del sapere corporeo, quindi del fondamento del corpo come strumento cognitivo, che è qualcosa che noi rifiutiamo radicalmente, tant'è che siamo analfabeti anche corporei, oltre ad essere analfabeti emozionali, che ovviamente è l'altra parte del versante corporeo, quindi da una parte corporeità, dall'altra emozioni, entrambe si fondono per portare al discorso dell'immaginale. Ne abbiamo parlato estensivamente la volta scorsa, quindi la registrazione online dovrebbe averla sentita, non ci dovrebbe essere nessun problema. Però che cosa ci dice, tanto per chiarirlo, riprenderlo e chiudere? Ci dice di no, che tutto ciò che ha a che fare con la vita immaginale, con l'apparecchiatura simbolica delle nostre culture, che non a caso è comune a quasi tutte le culture note, è il corpo, ovvero sia tutto questo insieme di concezioni immaginali, simboliche, archetipiche, deriva e si ancora su tre riflessi corporei fondamentali, che sono la stazione retta, l'inghiottimento e il ritmo. Okay? E che servono a, in qualche misura, definire la nostra posizione nel mondo, prima da un punto di vista spaziale, perché chiaramente abbiamo detto che il corpo inizia come movimento nello spazio. Il nostro primo problema è muoverci nello spazio senza tutte le varie pippe mentali che ci siamo poi fatti nei millenni successivi. Il cervello aiuta il corpo in questa sua migliore mobilità, miglior coordinamento sia a livello di sua competenza di moto che di coordinamento con altri, e quindi chiaramente la possibilità di agire in modo coordinato per la caccia, per la difesa, per l'attacco, insomma, tutta una serie di strategie che vengono nascendo man mano che le consapevolezze aumentano, e poi diventa uno strumento di posizione nel mondo più astratto, no? Perché noi abbiamo visto che continuiamo a ragionare dell'astratto sulla base del modello spaziale di riferimento iniziale. Non a caso parliamo di spazio semantico, di spazio sociale, parliamo regolarmente di ambiti non corporei, ma utilizzando effettivamente le frasi e le parole, i termini che descrivono il nostro movimento nello spazio. La cegla, da questo punto di vista, non so se ve l'ho detto o no, ve lo dico adesso, sottolinea in un bellissimo libro che si chiama Perdersi quanto lo smarrimento della dimensione fisica si ripercuota sull'incapacità cognitiva. Che dice: se noi conosciamo effettivamente come un gesto di posizione nello spazio, nel momento in cui non siamo più consapevoli della nostra posizione nello spazio fisico, cominciamo ad avere dei problemi anche per quanto riguarda la posizione nello spazio morale, la posizione nello spazio etico, la posizione nello spazio cognitivo, eccetera. Se il conoscere è una gamma che si fonda sul livello corporeo, e noi il livello corporeo l'abbiamo messo da parte, che facciamo? Che stiamo conoscendo? Come facciamo a orientarci? Non a caso orientarsi è un altro termine polivalente, no? Per noi orientarsi vuol dire capire qualcosa all'interno di un problema, capire qualcosa all'interno di una situazione concreta nella vita, capire qualcosa a livello di dove sono nel mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa polivalenza semantica dei termini di questo genere ci mostra chiaramente quanto il linguaggio sia un'emanazione della corporeità. nasca dalla corporeità ed evolva mantenendo un bagaglio di assonanze, corrispondenze, eccetera, che lo rende comunque ancora uno strumento anche spaziale. Quelli sono, no, i chiarimenti della situazione. No, da qui Dunant parla della nascita del sistema simbolico dal corpo. In un altro testo che non abbiamo trattato tangenzialmente, che si chiama Il primato del movimento di una studiosa americana, la consapevolezza nasce dal corpo. I primi gradi di consapevolezza sono la consapevolezza del corpo nello spazio, poi piano piano da questa consapevolezza, con l'evolvere delle reti neurali e il cervello che finalmente diventa ciò che è, si raggiunge un tipo di consapevolezza di sé che è corporea e non corporea. Però comunque, no, le idee di questo periodo sono quasi tutte in direzione di una continuità evolutiva. Quindi non di un'apparizione improvvisa della consapevolezza che a un certo punto via, parla, ma no, perché la nostra autoraffigurazione anche come specie è quella dell'essere umano in piedi che parla. Abbiamo visto con dovizia di particolari e di dati che questo non è assolutamente sostenibile, nel senso che prima i nostri progenitori si sono alzati in piedi, non erano minimamente simili a noi per nessun verso, però camminavano. Il fatto che camminassero e stessero in piedi ha portato con sé la nostra comparsa poi come Homo sapiens. Questo succedeva 3 milioni e 200 mila anni fa, l'alzarsi in piedi. Noi siamo diventati Homo sapiens intorno ai 200 mila anni fa, c'è un certo gap nel frattempo. Quindi se non prendiamo atto di questa importanza del corpo, perché il corpo c'è stato da 5 milioni di anni fa fino ad oggi e pure prima, quindi il corpo era costante. E il resto che non lo è. Noi invece abbiamo ribaltato completamente la questione, abbiamo detto, vabbè, il corpo è semplicemente un supporto per questa attività razionale, cartesiana, meravigliosa. Bello, però evidentemente nulla di razionale. Nulla. La gran parte delle nostre teorie del mondo, delle nostre teorie scientifiche, non ha un fondamento scientifico, ma ha un fondamento immaginale. Risponde a dei miti, risponde a degli archetipi, risponde a dei desideri profondi, non risponde a delle esigenze oggettive. Questo è il punto, no? Come c'è un bel servizio se vi capita su Fox in questi giorni che si chiama Nel nome della scienza. L'unico problema che presenta, secondo me, è che inserisce l'omeopatia in mezzo a tutto quanto il bagaglio di ciarpani più o meno pseudoscientifici che vengono presentati, con un piuttosto significativo errore storico, perché l'omeopatia nasce, diciamo, poi adesso ve la presentano come è nata nell'Ottocento, ma di fatto l'idea base dell'omeopatia era di Paracelso, che era un oppositore di Galeno. Quindi lo scontro paradigmatico a livello medico è ben precedente della nascita moderna dell'omeopatia. L'omeopatia recupera una strategia di trattamento del corpo che era quella di Paracelso, che ha perso. Rispetto a Galeno ha perso, ha vinto, tant'è che trovate preparati galenici, no? Tutto quello che vedete in farmacia oggi è frutto dell'impostazione di Galeno. Ma l'impostazione di Galeno era l'impostazione di Galeno, non era pure quella oggettiva. Era un modo di guardare le cose, che guarda caso era molto più coerente con tutte le varie scoperte meccaniche, l'affermarsi dell'economia, del quantitativo. Insomma, diciamo, nel paradigma stava meglio Galeno che non Paracelso. Quindi parlarmi dell'omeopatia come se fosse una cosa che si sono inventati oggi, mi lascia un po' perplesso. Mentre il problema serio, più rilevante, era per esempio, di questi che si fanno congelare per l'immortalità. Allora, servizio di andiamo a vedere dove stanno questi, stanno in un capannone industriale in mezzo alle foreste russe, c'è un cilindro con dentro i cadaveri impilati, questo è il modo in cui noi evitiamo di morire. Diciamo che lo scarto fra le speranze e la concretezza è drammatico, anche perché non c'è nessun tipo di garanzia che domani quel capannone sia ancora lì. No, perché è una che ha messo in piedi, si è mora la signora, muore tutto il capannone. Sarei curioso di immaginare, no, cosa accadrà di questi che hanno pagato nel frattempo fior di migliaia di euro pur di garantirsi sta cosa, no? Ecco. Però sono quelle le leve che ci spingono. Contro qualunque evidenza, contro qualunque, diciamo, in qualche modo parvenza di verosimiglianza scientifica, speri, no? Fondamentalmente è questo. Allora il problema è che dobbiamo avere un sapere che riesca a tener conto di questo, perché questo tipo di approccio, questo tipo di, come dire, portato nell'azione, la fa. non è qualcosa che è a latere, per cui tu agisci in modo razionale, però intanto pensi che no, tu agisci in modo che tenga presente queste spinte. Quindi il tuo agire nel mondo non è configurato da una logica strumentale e un approccio economico e razionale, ma è mosso da qualcosa che tu copri con una veste economica e razionale per poter dar conto di ciò che stai facendo. Però nella gran parte dei casi non funziona. Pareto che dice che le azioni logiche sono l'8%, le altre sono il 92%. Io credo che sia più importante comprendere il 92% che non l'8%, se devo essere onesto, dal punto di vista anche quantitativo, perché come sapete che l'approccio ETET prevede che tu utilizzi ciò che serve nel momento in cui serve, non è che l'approccio quantitativo del punto in bianco lo pigli e lo butti. Però non puoi pretendere che sia l'unica chiave per comprendere ciò che fai, perché basta guardarsi nelle nostre vite e tutti noi agiamo in modi che non sono quantitativamente spiegabili. Devolviamo tempo per iniziative del tutto futili, passiamo tempo, sprechiamo tempo giocando, godendoci una bella giornata, chiacchierando con qualcuno che non ci servirà mai a nulla. E se io dovessi spiegare questo con un paradigma economico, che dovrei dire? Come fanno gli economisti implicati in questo tipo di discorso, dovrei dire che io sto lì che chiacchiero con questo perché in prospettiva potrebbe tornarmi utile per un qualche tipo di attività economica. Però è chiaramente anche questa una derivazione. No. Quindi, ci siamo? Ok. Allora, cosa ci dice? Ecco, oggi è una di quelle giornate che non sai come stare. Un modo fa caldo, un modo fa freddo. È bellissimo. Chi qui? Certo, in fin dei conti, un ritorno immediato, poi. Cioè, tra 100 anni forse ti ritirano fuori. Preferisco mangiarmeli, come si dice, per molti versi, è un termine un attimo più duro, sputtanarli in qualche altro modo. Ma volendo, perché no? A un certo punto si proviamo, sì, come dire, no? Lancio dei dadi. Allora, che ci dice? Perché leggiamo condizione umana? Allora, condizione umana è, diciamo, vi faccio una molto molto blanda, la seconda opera particolarmente significativa di Beck dal nostro punto di vista, poi è scritta una miriade, quindi non è che stiamo facendo una questione anche qui quantitativa, però diciamo noi Beck lo conosciamo molto bene per il suo primo testo, che se non vado errato è dell'88, ed era La società del rischio. Beck è il primo che mette in evidenza quanto la dimensione del rischio, la sfera del rischio, sia diventata significativa per il nostro modo di guardare il mondo. E già questo è abbastanza rilevante, no? Risikogesellschaft. Dopodiché, nel 2006, mi sembra, se non sbaglio, mi ricordo molto bene con le date, non sono fortissimo, pubblica questo qui che si chiama in inglese World at Risk. E che noi abbiamo tradotto con condizione umana, tanto per cambiare i titoli, come vedete, c'entrano una benemerita ceppa, però stavolta, se devo dire la verità, è un buon titolo, nel senso che descrive, secondo me, molto meglio la questione che non il titolo inglese. Una volta ogni tanto capita. Perché? Perché il tema becchiano in questo testo è il superamento dei presupposti del testo precedente per entrare in un ventunesimo secolo che si doti degli strumenti necessari per fare i conti con i problemi del ventunesimo secolo. E qui ovviamente convergono una miriade dei livelli che abbiamo già esplorato, perché Beck, come d'altronde gli studiosi di una discreta levatura, qui parliamo di alta levatura, però insomma in generale anche Morin e tutti gli altri, è ben consapevole dell'evoluzione della scienza nel frattempo. E l'evoluzione della scienza, che ci piaccia o meno, dove porta? Porta ad una posizione di maggiore umiltà e cautela rispetto a prima, anche se sta cosa non l'abbiamo ancora assimilata. Come abbiamo detto, le grandi scoperte scientifiche del XX secolo, e vi invito a considerare una cosa in questo che non so se abbiamo detto, ma il fatto che la grande scoperta scientifica di fatto si è fermata alla Seconda Guerra Mondiale, cioè noi stiamo continuando a fare i conti con un quadro teorico che deriva da lì, non ci sono state grandi altre scoperte nel frattempo. Quella che abbiamo tentato di mettere a fuoco, che era la teoria delle stringhe, e che comunque aveva a che fare con quanto precedente, si sta rivelando dopo svariati decenni una bufala colossale, non sono riusciti a tirarne fuori nulla, quindi stanno ragionando se abbandonarla una volta per tutte, sarebbe pure tempo. Altre iniziative mirabolanti delle quali ci stiamo nutrendo sono anch'esse, come dire, accettate perché c'è una fede nella scienza, ma non una oggettiva comprensione. Avete visto la passeggiata del nostro splendido astronauta italiano in giro per lo spazio? Che devo fare? Allora, che cosa ha fatto il nostro, non mi ricordo come si chiama, però insomma, lo invidio, devo dire, tutto sommato, pur essendo tutto un altro mondo, ma deve essere un'esperienza assolutamente da vivere, suppongo. Vabbè, comunque, è andato a cambiare la lente di un telescopio che serve, dal 2011 cerca la materia oscura. A me sulla materia oscura viene sempre da ridere. Perché? No, no, è un telescopio che
Ah, ma
diciamo,
sì,
una delle
quello che andiamo a cambiare
pertinenze.
la lampadina.
È andato a cambiare la lente, non so di preciso come funziona perché sapete che ormai i telescopi sono diventati una cosa, no? Però il problema qual è? Che, guarda caso, no? Come si può chiamare una materia che non risponde alle nostre, ai nostri criteri razionali e scientifici? Cioè, cos'è la materia oscura? Non ne abbiamo idea. Io non ho mai letto i fumetti. Perché cerchiamo la materia oscura? Ecco,
Costituisce il 96% del
non 96 è troppo, 74, 75. Insomma, ad ogni modo,
la
allora, la
maggior
questione com'è?
parte.
Questo è un classico problema di anomalie paradigmatiche, no? Allora, che succede? Il paradigma pretende di avere le equazioni che spiegano l'universo. E già qui, diciamo, è un po', no? Un po' tanto, però vabbè, siamo bravi, siamo fighissimi. Allora, il problema è che non tornano i conti. Cioè, con tutto quello che noi osserviamo nell'universo, quindi miliardi di galassie, stelle, l'ira di Dio, no? Però servirebbe molta più materia. Allora tu cosa fai? Te dici che hai sbagliato i conti? Dici che c'è la materia oscura, che guarda caso è notturna, perché è oscura, no? Chiaramente. È tanta, 70, cioè, vuol dire che, no? 3 volte quello che tu osservi e non si riesce a trovarla manco a carbonio. Quindi non solo è oscura, ma sta pure nascosta da qualche parte e ci fa così, perché se no non spiegheresti. Sono 10 anni che andiamo avanti con questa storia, ragazzi. E di materia oscura non c'è traccia. Hanno speso milioni di euro e dollari per cercarla, a loro glieli danno per cercare una cosa di cui non c'è nulla se non una pretesa di conti. Allora, abbiamo ragione, quindi ecco, no, no, tu dovresti, no, tu sbagli, cazzo, fai altri conti, perché questi sono evidentemente sbagliati. No, noi cerchiamo la materia oscura, perché? Perché dobbiamo salvare il paradigma. E per salvare il paradigma facciamo un gesto che è perfettamente immaginale. Immaginiamo qualcosa di oscuro. Guarda un po' che se la vita, il paradigma è diurno e noi cerchiamo la materia oscura. Il fatto che nulla si trovi, pur dovendocene essere uno stonfo, è evidentemente qualcosa che non ci spaventa. Tant'è che sentivo sempre oggi alla radio una riconversione di una miniera, se non ho capito male, in Sardegna, che per carità va benissimo. E che cosa trovano questi? Cercano degli isotopi rari che sono degli eccellenti rivelatori di materia oscura. Anche lì la domanda era: e quanta ne avete rivelata? Perché no, sarebbe carino che ci lo dice. Niente, non hanno trovato nulla. Quindi, capite, no? La scienza funziona così. Ecco perché vi dico che siamo in un regime che non è scientifico, perché in qualunque luogo uno ti avrebbe detto, imbecille, ma a te ti pare che puoi sbagliare del 75% i conti? No. Ci sarà qualcosa che non torna, tant'è che poi oltretutto recentemente, cosa che è evidentemente passata sotto silenzio, uno dei nuovi geni matematici ha detto che lui avrebbe, integrando le meccaniche quantistiche, le varie equazioni relative, che non le so, quindi manco faccio finta, ha trovato un modo per fare delle equazioni che non contemplino la materia oscura. Ecco, allora va bene, ma non mi dici che c'è la materia oscura perché non ti tornano i conti, perché è ridicolo. O sarebbe ridicolo in un posto con un po' di buonsenso. Noi continuiamo a spendere milioni di dollari, no? Grandi avventure, meravigliose, eccetera, eccetera, per sto cazzo di telescopio che sono 10 anni che cerca la materia oscura che dovrebbe essercene, come dire, basterebbe un calcio per terra e puffete, materia oscura da tutte le parti, perché voi dite, no? 3 volte la materia che vediamo noi, non è poco. Però non si trova. E che devi fare? Quindi ecco, capite il problema dov'è? È qui.
No, c'è, ma non dovevo votare.
Cioè, è tutto lì, no? Chissà che deve essere. Boh, va da un'altra parte. Ah, che dobbiamo. Ah, Dio mio, sta cosa a me veramente, se non fosse che mi dà una rabbia in totale, perché a me non mi danno manco una lira per scrivere e fare le cose, a questi danno i milioni per fare delle cazzate. Cioè, hanno rifatto il CERN, l'acceleratore di particelle, in Svizzera, no? Ce n'è uno in Svizzera, non so, a
Ginevra.
Ginevra, ecco. Hanno speso non so più quanti milioni di euro Perché probabilmente potrà essere d'aiuto una ricerca. Probabilmente potrà essere d'aiuto. E io ti chiedo delle cose da fare adesso e non mi dai manco 5.000 euro? C'è qualcosa che non quadra o no, secondo voi? Perché questo è il punto. Cioè, le distorsioni paradigmatiche sono queste. Tutti mi dicono fai teoria. No, non faccio teoria, io faccio pratica, cazzo, perché io non ho una lira. E questi hanno i milioni per delle cose di cui non sappiamo niente. Cioè, fidiamo che ti arriva uno con dei conti, delle X, delle Y e dei simboli, come dire, esoterici, perché non si possono definire diversamente, e tu dici, ah, beh, allora, no, come quello del bosone di X, lo vedi? Una riga su un pezzo di carta, il bosone di X. Ma voi dite, no? Ok. Vogliamo parlarne di questa cosa? Io che garanzia ho che esista il bosone di X? Tu mi stai portando un pezzo di carta con una linea. Fine. Dopodiché, puoi raccontarmi quello che ti pare, ma te capisci da solo, perché io tanto comunque non ho un sapere che mi permette di dirti no, hai sbagliato i conti, stai dicendo un sacco di fregnacce, ci state raccontando balle da chissà quando. Quindi evidentemente no, c'è un atteggiamento fideistico nei confronti degli scienziati ancora oggi che è alle stelle, come si dice. Però detto questo, vi dicevo, il modo di fare la scienza, che risponde ovviamente oggi a delle logiche organizzative, procedurali, prevedibili e tutto quanto, sta strangolando pure la scienza, il sapere scientifico. Cioè, abbiamo più tutta gente che rimacina quello che si è intuito prima, quando la libertà di fare cose c'era, no? Non so se vi ho raccontato la storia di Feigelbaum, quello che studiava la modellizzazione delle gocce. Mi pare che sia l'unico che se la ricorda, forse non c'eravate. Ad ogni modo, insomma, c'è questo Michel Feigenbaum che è stato, dovrebbe essere ancora, ma ammetto di non sapere che fine ha fatto nell'ultimo periodo, però comunque uno dei matematici più brillanti della seconda metà del XX secolo, che come quasi tutti i grandi matematici, non è che ci avesse proprio tutte le carte, come si dice, un mazzo con meno carte del dovuto, quindi un bel giorno decide di fare una ricerca per cui voleva creare un set di equazioni che descrivessero il formarsi delle gocce di un rubinetto che perde. Spendibilità prevista pari a zero, quindi chiaramente gli hanno detto, vabbè, se ti sei bravo, se proprio ci tieni, ti diamo una vasca da bagno con un rubinetto che perde nei sotterranei del MIT, il famoso Massachusetts Institute of Technology, e fai tu, però, insomma, ecco, non ci rompe l'anima più di tanto. Questo è stato lì N mesi a fare, a scrivere queste equazioni. A un certo punto un suo dottorando gli dice, senti, c'è un convegno qua vicino, dove il materiale che hai prodotto potrebbe essere di interesse, esci un attimo, respira, tocca le donne, come diceva Massimo Troisi, piena boccata d'aria e presentiamo un minimo di questa ricerca. Perché questo... Allora, mentre vanno a presentare questa ricerca, lui presenta la ricerca, salsa uno e dice, oh cazzo, ma questo è un modo, è il modo che stavo cercando per superare un'impasse teorica che ho io, e qual era questa impasse teorica? Il protocollo HTTP, che è quello che ci permette di... comunicare via internet, di fatto, no? Il protocollo di trasferimento dati attualmente globalmente diffuso. Quindi se Feigenbaum non avesse dedicato il suo tempo a studiare le gocce, noi non avremmo il protocollo HTTP. Come fai a prevederla questa cosa? Il problema è qui. Come fai tu a prevedere l'utilizzo che farai di quello che fai? Non lo puoi fare. Semplicemente, non hai idea, rientra nell'ecologia dell'azione di Moran, no? Cioè, tu quello che fai oggi non sai dove potrebbe portare. Allora, con che criterio io dico a qualcuno che non deve farlo? Non so se la cosa è chiara. Cioè, con che criterio io decido che tu devi studiare certi argomenti e non altri? Li devi studiare in un certo modo e non in un altro? Facendo così io uccido il pensiero, tant'è che non scopriamo più un cazzo. Non è difficile, non so se mi spiego, cioè il sapere non può essere proceduralizzato, quella è pubblica amministrazione e burocrazia, è un'altra cosa. Tu non puoi pretendere che io scopra delle cose seguendo degli step che ha fatto già un altro, chiunque egli sia, per quanto geniale fosse, perché non funziona così. Nel momento in cui tu lo pretendi, crei una generazione di persone che pensano male e che non scopriranno mai niente, ricicleranno, magari aggiungeranno dei dettagli, piccoli cambiamenti, qualche piccolo lampo di intuizione che comunque, per fortuna, non è inevitabile, però non sarà mai la visione per la quale, oh, caspita. Tant'è che, purtroppo, qui sarebbe bisogno di un altro corso, ma uno dei grandi pensatori fisici, no, che ormai sono, io li chiamo metafisici perché di fisico non c'hanno più niente, che è Bohm, David Bohm, scrive un testo molto bello che sto studiando adesso, che è un testo nel quale invoca un salto paradigmatico radicale a favore dell'immaginazione, e parliamo di uno dei fisici quantistici più importanti del XX secolo. Idem ha fatto Heisenberg richiamando Goethe, l'aveva già fatto Goethe al tempo, noi ce l'avremmo i modelli, ma non li possiamo adottare, perché se dovessimo adottare il modello di scienza di Goethe dovremmo piare il paradigma e buttarlo e dire non è vero niente, non è vero che non serve il corpo, non è vero che non servono le emozioni, non è vero che il sapere logico-matematico è in grado di prevedere qualsiasi cosa. Tutto questo è falso, lo sappiamo, ma non lo possiamo dire. Non lo possiamo dire perché questo particolare paradigma ha generato un sistema di disuguaglianze e di privilegi talmente radicato che è quasi virtualmente inestirpabile. Non so se avete sentito le nuove stime appena uscite. Sapete quanti sono i miliardari sul pianeta? 2000 su 7 miliardi, su 8 miliardi di persone, 2000 sono miliardari. Quindi loro hanno le risorse che hanno praticamente tutti gli altri. E poi ci sono 150.000 milionari. E poi c'è il resto del mondo. Credete che quelli abbiano creato i loro miliardi sulle basi di un altro paradigma o sul fatto che questo deve rimanere lì dove, visto che funziona così bene? Io non sono un complottista, però constato, nel senso che è evidente che questo paradigma non solo è riuscito a creare delle posizioni di potere mai viste precedentemente, no? Perché non si è mai visto che uno avesse dei redditi che equiparano quelli di un pool di stati, manco di uno stato, ma di intere corporazioni, intere federazioni, scusa. Ma è un paradigma che è riuscito a fare in modo che quelli che ci stanno dentro trovino che è perfettamente normale che ci sia quello che c'ha, che ci sono i 2000 che hanno i miliardi e loro invece non hanno il becco di un quadrino. Non pensano, non capiscono, non ragionano. È favoloso dal punto di vista dei 2000. Dal punto di vista di noi altri è una cosa che francamente a me dà sui nervi in un modo che, come dire, probabilmente morirò di cancro al fegato come Zimmer, da rabbia, perché no, poi viene quasi da sé. Però questo è quanto. Ok? Quindi noi comunque che siamo testardi continuiamo a pensare che probabilmente adesso questa situazione porterà a degli esiti catastrofici, perché non può non farlo per molti versi, andando a fuoco a California, andando a fuoco la cosa, il pianeta è in subbuglio perché la gente ne può più, non sa perché ma non ne può più, potremmo spiegarglielo senza un attimo di difficoltà tutti quanti, ed è quindi opportuno pensare a qualcosa di nuovo. E chi ci deve pensare? Voi che siete giovani. Io francamente direi che a momenti potrò anche dire vabbè, andate pure tranquilli. Scusatemi ragazzi, un attimo di devo dire. Allora, quindi il problema, diciamo, questo è a monte, Beck. Allora Beck ci dice: noi siamo per, anche a seguito di questi cambiamenti scientifici, che portano con sé dei cambiamenti più ampi, che ci piaccia o meno, di fronte a una situazione che è paradossale per molti versi. Ovvero sia, pretendiamo di risolvere dei problemi che non sono più quelli precedenti, con degli strumenti che hanno funzionato a lungo, perlomeno insomma hanno fatto la loro porca figura, pur creando qualche piccola complicazione, ma sono del tutto inapplicabili. Allora, perché sono inapplicabili? Vediamo la genesi del discorso. Allora, dice Beck, noi per un lungo periodo abbiamo ritenuto di non avere assolutamente alcuna responsabilità su ciò che accadeva intorno a noi. E questo, se vi ricordate, è più o meno quello che dicevo nel saggio che avete letto. No, ovvero sia la percezione della nostra, come dire, infima dimensione nei confronti della natura. Tu ti senti schiacciato dalla natura, no? Che è l'essenza del sublime, se sei positivo, ma altrimenti è un moto di, in qualche modo, rivolta, no? Cioè, cazzo, che posso fare io per cambiare una cosa così enorme? Che vuoi che sia se butto una busta di plastica in mare? Se siamo 8 miliardi, cambia, però devi entrare in quest'ottica, perché se ragioni sul tuo piccolo, qualunque cosa tu faccia è priva di qualunque influenza. Poi a un certo punto però abbiamo cominciato a renderci conto che non era vero, ovvero sia che c'erano una serie di cose che accadevano a seguito di nostre decisioni, di nostri comportamenti, di nostre realizzazioni. Il che più o meno accade, diciamo, da metà 600 in poi, anche perché chiaramente la possibilità di calcolare queste probabilità di conseguenze arriva con il calcolo di Newton, col calcolo di Leibniz, con il nostro modo di calcolare. E a quel punto mettiamo appunto una modalità di azione su queste basi, ovvero se ci diciamo, vabbè, allora noi facciamo delle cose, queste cose hanno un rischio, ok? Noi calcoliamo questo rischio e nel caso le ripercussioni influenzino qualcuno, lo compensiamo. Ok? Quindi il genere umano prosegue nella sua marcia verso domani migliori. Quelli che pagano il prezzo di questa marcia, in qualche modo li restituiamo, cioè facciamo in modo che anche loro partecipino di tutta quanta, di tutto il movimento, e questo più o meno è lo spirito della modernità. Okay. Il che si fonda evidentemente su, mo speriamo che mi ricordo i tre pilastri, perché comincia, sono tre pilastri fondamentali che sono la calcolabilità, la localizzabilità e l'attribuibilità, in qualche modo, insomma l'identificabilità di coloro che vengono coinvolti. Quindi che vuol dire questo? Che io posso sapere chi è che corre il rischio, quanto questo rischio pesa e come rifonderlo. Ok? Questi sono i tre pilastri della modernità, secondo Beck, di cui si occupano le agenzie, le forze politiche, cioè i governi, le assicurazioni e altri strumenti, istituzioni pubbliche che si fanno in qualche modo appunto carico di questo influire dell'essere umano sul mondo naturale. Però che succede? Che la scala delle nostre capacità di influenzare il pianeta aumenta. Ed aumenta talmente tanto da rendere impossibile l'ottemperanza a questi criteri. Tra le altre cose, dice Beck, noi siamo ben oltre e fuori dalla scienza, per come ce la siamo raccontata e continuiamo a raccontarcela, perché la scienza si fonda su una procedura, tanto per riprendere termini un tantino così criticati, che prevede che io prima provi quello che sto pensando in una situazione controllata, quindi il famoso esperimento di laboratorio, e poi adotti questo comportamento, questa tecnologia, quello che volete, verso un pubblico, un target più ampio. Ma oggi noi siamo perennemente coinvolti in operazioni dove questo stadio non c'è, né può esserci, perché il modo in cui si è costruita la ricerca scientifica in una costante prostituzione al lato economico, scusate ma tendo a essere un po' drastico in certi casi, nullifica la possibilità che questo accada, perché nel momento in cui io decido di fare un qualche tipo di investimento, no? Posso pensare che questo investimento mi tornerà a fruttare in capo a 10 anni? Chi lo farebbe? No? Allora di fatto tu che fai? Fai le cose e vedi che succede. Quindi noi di fatto abbiamo trasformato l'intero pianeta in un laboratorio. Ecco perché dico che difficilmente ne verremo fuori sani tutti quanti, no? Perché? Perché noi non abbiamo la più pallida idea delle conseguenze della grandissima parte delle tecnologie che stiamo rendendo globali. Nessuno di noi è in grado di dire anche semplicemente l'esposizione costante a campi di wifi cosa può comportare per il corpo. Non lo sappiamo. E siccome Goldman, in quell'altro libro interessante ma non spettacolare, chi è interessato può leggerselo senza nessuna difficoltà, che si chiama Intelligenza Ecologica, sottolinea un altro aspetto fisiologico interessante da questo punto di vista, ovvero sia quale? Il fatto che noi siamo equipaggiati per riconoscere rischi immediati. Cioè noi siamo quelli che hanno una serie di meccanismi, di automatismi, di risposte, diciamo un registro di risposte per aggressioni. Per il leone che ruggisce, per qualcuno che te s'avventa contro con una mazza ferrata, quello che te pare, ma l'avvelenamento lento durante 10, 20, 30 anni, ma chi lo registra? Chi se ne accorge? Non so se mi spiego. È proprio un problema fisiologico di non attenzione, un fenomeno che al nostro corpo sfugge. Siccome dicevamo appunto il nostro corpo è, no, una buona parte del modo in cui noi conosciamo, il fatto che il nostro corpo non sia in grado di apprezzare questo tipo di minaccia è un altro dei motivi per i quali il problema ambientale, finché non diventa estremo, ovvero sia che ti arriva un torrente in faccia e muori, a quel punto ti rendi conto che c'è un problema, però non hai gli strumenti per risolverlo. Ma fino ad allora a te ti pare normale. Non so se mi spiego, no? Quello è uno dei grandi problemi, ovvero sia noi abbiamo messo a punto un sistema che è minaccioso, è probabilmente letale, ma non lo sembra. Senza andare fino al, come posso dire, al nucleare o all'avvelenamento dei cibi, gli OGM, per carità di Dio, no? Perché noi vendiamo dei kit di modifica genetica su internet. Beh, Chi è che sa cosa potrebbe accadere da questa cosa? Nessuno, però sono lì. $20, io posso modificare il DNA e creare il famoso... Avete visto lo scorpio, l'ombra dello scorpione? Avete letto? Bene, me lo darei come compito io di leggere l'ombra dello scorpione, penso. È un romanzo di Stephen King. Ne hanno tratto anche un film e una serie molto bella televisiva. Si chiama The Stand in inglese, tanto per le traduzioni, eccetera. E parte dalla famosa Captain Trips, che avrete sentito perché agitano tutti i nomi dei complessi, eccetera. Che cos'è? Un'influenza mortale. A un certo punto si rompe uno dei laboratori dove si fanno delle ricerche su armi batteriologiche e virali, esce questo benedetto virus che stermina la grandissima parte della popolazione, per cui nel mondo rimangono due bande, i buoni e i cattivi. Ovviamente i cattivi faranno cose dell'altro mondo. È un bellissimo libro, devo dire che è una delle cose migliori che ha scritto Stephen King, però è talmente verosimile che ti verrebbe voglia di piangere. Perché oggi non c'è manco bisogno che si rompa il laboratorio della ricerca dell'esercito. Oggi basta uno che fa una cazzata. Non so se la cosa è chiara. Questo è il punto. Dovremmo ringraziare Dio dalla mattina alla sera che ad oggi non sia ancora accaduto nulla, ma non c'è nessuna forma di garanzia sul fatto che queste prassi non possano essere deleterie per la specie. Capite? E che te limiti? Cioè, questa cosa era una cosa che non andava fatta manco proprio morti, no? Prima l'aveva verificato non so cosa per lunghissimo tempo, ma chi è questo che ferma i suoi investimenti per lunghissimo tempo per essere sicuro che le conseguenze non siano poi devastanti? Nessuno. Rientra nella logica economica. Ecco perché la logica economica andrebbe espulsa da certi tipi di comportamento, perché non è soltanto un fattore di disturbo per i risultati e le modalità, ma che è proprio pericolosa. Capite? Quello è il problema. Cioè, noi non abbiamo idea dell'effetto che le stoffe che portiamo addosso ci fanno. Perché non ci siamo mai posti il problema, perché noi ci siamo sempre immaginati, e torniamo al paradigma perché stiamo sempre lì, come delle monadi, del tutto prive di qualunque rapporto col pianeta, no? Del tutto blindate in qualche misura, quindi mi posso mettere addosso qualsiasi cosa, tanto rimane fuori. Invece la pelle, passano le cose, ragazzi. Le membrane cellulari sono permeabili, per cui il blu mi arriva nel sangue. E se io vado a guardare il mio fegato è un, come dire, una specie di pattumiera di tutto quello che ha filtrato nel frattempo, ma non c'è uno che ha fatto una ricerca per vedere gli effetti che certi tipi di tinta fanno e altri no, perché semplicemente non ci abbiamo pensato. Era una di quelle cose che non sapevamo di sapere, ma che avremmo potuto sapere. Però abbiamo anche detto un'altra cosa. È vero questo discorso, ma è anche vero che i nostri processi sono talmente complessi che pensare di poter sapere quali sono queste conseguenze per tutto ciò che ci circonda è virtualmente impensabile, non è possibile. Ma vi ricordate, ho detto, sempre nel testo di Goldman, c'è questa stima dei processi implicati nella fabbricazione di un barattolo di vetro, che ripeto è una delle cose, no, diciamo, più banali del pianeta, sono 200 processi. Che tu dovresti andare a verificare tutti e 200 se hanno un qualche tipo di ripercussione sull'ambiente, sulla tua sanità, sulla sanità in prospettiva. E quando fai più qualcosa? Finito, ovviamente. Quindi dovremmo cercare però di trovare un equilibrio, perché il problema è tutto lì. Mo' il problema è molto peggiore, perché l'equilibrio ce lo siamo giocato da mo'. Quindi noi dovremmo trovare dei modi per ripristinare una qualche forma di equilibrio e poi in un secondo tempo mantenerla viva. Però è chiaro che occorre non so cosa fondamentalmente, no? Perché questi sono i criteri con i quali la grandissima parte di coloro che camminano sulla Terra pensa. E come li modifichi? Dimmi.
Perché Goleman parla anche dello shampoo, no? Quindi io devo andare a leggere anche le cose dello shampoo che mi fanno male. No, questo non lo posso prendere, no, questo non lo posso prendere. Oppure anche il tipo di scrittura con cui si utilizzano, cioè con cui si stampano i libri. Mm-hmm. Anche la stampa stessa ci fa male. Cioè,
eh certo, basta ricordare il nome della rosa.
Cioè, stavo quello che era
avvelenato. Ho capito, però poi ti sai. Purtroppo funziona allo stesso modo, perché non è che la stampa rimane lì, tu leggi l'espresso e c'è i daneri, chiaramente, no? Quindi... Esatto, però il problema, dice Beck da questo punto di vista, giustamente, è che più sai, e peggio è. E paradossalmente, il problema col quale noi stiamo facendo i conti oggi è un eccesso di consapevolezza. Perché finché non sapevamo niente, vivevamo bene. Capito? Ma come dire, un altro dei casi immaginali eclatanti è l'amianto. No, l'amianto è stato il boom, erano tutti innamorati dell'amianto, perché? Perché si chiamava Eternit. E guarda caso mi riporta un'altra volta alle cose che non finiscono mai, all'immortalità, all'eternità, cioè stiamo sempre a girare intorno a queste cose. E poi l'amianto diventa la cosa più cancerogena che abbiamo concepito. Anche quella, ne sapeva qualcosa qualcuno? No. Quindi, come vedete, no? È evidentemente un equilibrio che in qualche modo implica cose, il recupero della dimensione del rischio. Cioè, vivere è rischioso. Cioè, o non vivi, te metti sotto la tua campana di vetro, stai lì, fermo così, allora va bene. Oppure devi accettare il fatto che qualunque cosa tu faccia è potenzialmente pericolosa. Voglio dire, certo, è quello che stiamo scoprendo evidentemente, no? Se voi vedete il tenore della comunicazione anche commerciale, è quello. Prima andavi al mare e pievi il sole, oggi esci fuori, oddio, il sole può causarti questo, quell'altro, quindi imballati in tutta una serie di schermi, spalma d'addosso qualsiasi cosa, compra dei vestiti che non fanno... E che rottura di coglioni. Però il problema è quello, oggi lo sappiamo. E quando lo sai, no? Come dicevano i latini, l'ignoranza non la impari. E quello è il dramma della cosa. Cioè, finché sei ignorante va bene, ma una volta che le cose le sai, finito. E chiacchiere stanno zero, non puoi più far finta come se non le sapessi, o sei matto, oppure in qualche modo, no? Ecco. E quindi esattamente lì la questione. Cioè, noi ci confrontiamo con un sistema che abbiamo creato noi, dove tutto ciò che abbiamo creato è potenzialmente a noi interconnesso, ma non l'abbiamo capito. E quindi continuiamo a fare, no? Appunto, il mercurio nei mari, per cui poi mangiamo i pesci che hanno il mercurio e se roviniamo come nel 600 quelli che piavano un cucchiaino di mercurio perché era così bello. No, poi tra l'altro il mercurio era perfettamente diurno, no? Perché si muove, è argentato, è luminoso, è meglio di così se muore, quindi via, butta giù queste cucchiaie di mercurio, via, muori giovane ovviamente. In modo abbastanza rapido. Diamo gli antibiotici ai polli e poi ci mangiamo i polli e se becchiamo l'antibiotico e poi abbiamo i superbatteri che non muoiono più perché si sono già abituati agli antibiotici prima. Insomma, voglio dire, è talmente, no, evidente che il fatto che nessuno faccia niente dovremmo spiegarlo in un altro modo, che è quello che stiamo cercando di fare, ovvero sia lo spieghiamo attraverso una serie di meccanismi di difesa da dimensioni che non sono razionali. Perché razionalmente l'unica cosa appunto sarebbe cominciare a fare subito tutti delle cose, tipo non pompo più questo, non pompo più quello, mangio solo questo, non ammazziamo più i polli, quelli che ammazzano i polli gli danno i cosi, li portiamo in piazza, gli diamo fuoco, sarebbe tanto carino da parte nostra, eccetera, 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 ma non mi sembra. Abbiamo i vegani che si incazzano contro tutti gli altri, a prescindere, eppure lì, quello che noi sappiamo oggi, se vogliamo fondare veramente un discorso, è che anche l'insalata soffre. Quindi perché non devo ammazzare un pollo ma me posso mangiare l'insalata? Se devo ragionare in questi modi, mangio più. Ma io sono fatto in un certo modo, quindi sarà il caso che ci faccio pace e creo un sistema nel quale magari non sono inutilmente feroce verso il resto del mondo, ma me ne nutro perché quello faccio. No, io dovrei, se dovessi essere coerente, dovrei essere fruttariano. Che è l'unico modo, perché i frutti stanno lì, te li danno apposta, fine. Ma tutto il resto non dovrei poterlo mangiare. Perché comunque è vita. Che sia una vita di serie B, qualcuno ha deciso da qualche parte, ma parliamone, cioè o succhio i sassolini, ma poi insomma, no? Diciamo che potrei avere qualche difficoltà, oppure non vedo alternative, quindi insomma, no. Allora il problema appunto è che dovremmo in qualche modo escogitare nuovi modi, escogitare nuove strategie, nuovi sistemi di pensiero, che sono difficili però per quello che vi ho appena detto, ovvero sia perché si inseriscono in un paradigma che è strutturatissimo e ha portato a delle posizioni di potere enormi. C'è poco da fare intorno a questo, non è così semplice. Crollerà probabilmente perché non può non crollare, perché, ripeto, ma non sarà un bel crollo. E soprattutto se tu nel frattempo non hai cercato di costruire qualcos'altro, lo replichi. No, pensate a Walking Dead, non so se qualcuno di voi ha visto Walking Dead. Ecco, hanno imparato qualcosa? No, sono stronzi esattamente come noi. Quello che ci racconta, quello che racconta la fiction attualmente è che tu non riesci a cambiare modo. Qualunque cosa accada, rimangono 5 su un pianeta e quei 5 continuano a seccarci nei denti come se non ci fosse un domani, come se non ci fossero altri modi di vivere. E noi invece dobbiamo trovare un altro modo di vivere, qui possibilmente sul pianeta ancora vivo, che ovviamente non è proprio banale come discorso visto tutto quanto il corredo di dati e di manifestazioni a cui stiamo assistendo. Quindi, il problema è questo. I criteri sui quali si è fondata la modernità non valgono più. Perché? Perché i rischi non sono localizzabili, non sono quantificabili e non sono attribuibili. No, pensate all'Ilva di Taranto, avrete la manifestazione fatta della questione. Ma tu non puoi stabilire una connessione causale chiara tra una condizione di inquinamento e una condizione di malattia. Potresti esserti ammalato per un sacco di motivi, che è quello che dicono più o meno, no? Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che la scala dei rischi, la loro configurazione, rendono impossibile quello che si era detto, ovvero sia il rimborso del danno. No? Allora noi sappiamo che creando un'acciaieria a Taranto, probabilmente gli abitanti di Taranto avrebbero pagato un pegno. In un contesto moderno si sarebbe quantificato questo pegno e si sarebbe detto ok, però qui uno siamo fuori contesto perché parliamo della vita. A vita tua, a vita dei parenti, a vita degli amici, parliamo di cose che, anche se ci provano le assicurazioni, non sono granché quantificabili. Due, parliamo di una scala di intervento tale per la quale la connessione causale diretta non è stabilibile. Né possiamo dire che uno che invece abita a 40 km di distanza non si stia ammalando anche lui perché i venti spirano da quella parte. O uno che abita a 5 km a nord invece sta bene perché i venti non soffiano. Non abbiamo modo di saperlo. Non abbiamo idea dell'espansione della sfera di questi gas e di queste polveri sottili, dove arrivi, come tu reagisca, non lo sappiamo. Quindi che quantifico? Che localizzo? E questo è soltanto uno, perché è chiaro che poi quando arrivano i venti a 180, la polvere la tirano su, la portano in Bosnia, la portano in Austria, la portano in Libia, la Libia ce la porta a noi. Come fai a ragionare in termini di, come dire, chiara definizione di un bersaglio della situazione? Non puoi. Però continui a ragionarci perché sono 350 anni che vai avanti così, quindi tu ormai sei bello stabilizzato nella questione, no? E quindi si crea quella che lui chiama l'irresponsabilità organizzata, che ne deriva in modo lineare, perché le pretese del sistema sono strutturate sulla forma di conoscenza precedente. È una definizione accettabile. E la forma di conoscenza precedente cosa pretendeva, giusto appunto? Di essere in grado di stabilire con certezza delle correlazioni causali. Perché era una scienza che si modellava anche a livello immaginale sulla meccanica. Una delle frasi che preferisco di Durand è esattamente questa: se noi avessimo cominciato a immaginare con l'elettricità, vivremmo in un altro mondo. Mentre noi viviamo in un mondo che è meccanico, è immaginato come se A, B, C, D monodirezionalmente, quindi se io faccio A, allora B, se io faccio B, allora C, se io faccio C, allora D. Invece quello che succede è che io faccio A e succede un pastrocchio infinito, di cui in parte ho una qualche possibilità di essere consapevole e in parte no. Quindi figuriamoci come diavolo posso ragionare in termini meccanici in una situazione del genere, ma è quello che continuo a fare per il paradigma. Quindi quel mondo, quel sapere, pretendevano la certezza delle connessioni per poter imputare e chiamare a responsabile. La formula classica del diritto qual è? Oltre ogni ragionevole dubbio. Che vuol dire praticamente che io posso dire è stato lui. Il problema è che oggi non lo posso più fare. Per lo stato della scienza, non per un qualche altro problema, e non per uno stato deficitario della scienza, perché la scienza è migliorata, quindi quello che dice Beck è questo che è interessante, ovvero sia, i problemi che noi ci troviamo di fronte sono dovuti ai nostri successi, non agli insuccessi, perché il fatto che la scienza sia cresciuta e si sia resa conto che non era in grado di stabilire queste certezze inequivoche è un passo avanti, ma dovrebbe registrarlo pure tutto il resto del pianeta, perché se sono solo loro quelli che se ne sono accorti, mentre il resto del pianeta no, allora che succede? Che tu te trovi che vai in un procedimento giudiziario, c'è un esperto e c'è un controesperto. E questa cosa, da un punto di vista di quel tipo di scienza, non ha senso. Perché quella scienza vorrebbe essere oggettiva. Quindi non può essere che io chiamo tre esperti e ottengo tre pareri diversi, perché c'è qualcosa che non quadra, o sbaglio. Cioè l'idea che esista una scienza oggettiva è che tutti quanti dicono la stessa cosa, perché è quella. Oggi invece non accade, non accadeva manco prima, però diciamo che oggi è diventato palese il fatto che non accada, se ne accorgono tutti. E quindi come fai? Non imputi. Ecco il problema di responsabilità organizzata. Tu in ultima analisi ti rendi perfettamente conto che qualcuno è responsabile, ma non hai gli strumenti per dimostrarlo. È una questione di buonsenso. È una questione che sarebbe l'equivalente della capacità di decidere politica. No, non è casuale che ci sono dei tribunali che dovrebbero andare oltre questo tipo di discorso, no? Però questo vorrebbe dire prendere posizione, vorrebbe dire decidere sulla tua consapevolezza dei fatti, sul tuo giudizio etico, se qualcuno merita o meno di essere perseguito per ciò che ha fatto, a prescindere dalle dimostrazioni, capite? Perché uno dei grandi problemi che ha portato il nostro modo di sapere, e io credo che sia uno dei grandi motivi per i quali abbiamo creato questo modo di sapere, è che è deresponsabilizzante. Perché se la realtà è oggettiva, tu non hai colpa di nulla. Non so se è chiara questa cosa. Non te ne devi occupare. Quello che accade può essere definito con mezzi oggettivi e quindi non c'è da giudicare nulla a nessuno. Siamo fuori, siamo liberi. Io trovo che la nostra cultura sono millenni che cerca degli escamotage per non farsi carico della situazione. E questo è uno dei migliori metodi per chiamarsene fuori in assoluto, tant'è che la decisione politica non è più una decisione politica, ma è un adeguamento a delle informazioni tecniche che vengono date. Che decisione politica è? Sono capaci tutti, allora veramente basta un algoritmo. Ma il problema è che tu devi decidere a monte se vuoi che una cosa accada o no. A prescindere dai dati, dai numeri, dalle convenienze, ti sembra giusto? La giustizia non la trovi nei numeri. La giustizia è una tua idea, è una tua, come dire, convinzione morale, la tua applicazione dei valori. È giusto che io faccia questo o no? È giusto che io chiuda Taranto anche se Taranto costa e impedisce a molti di lavorare per salvare tutta la salute degli altri o no? Questo i dati non te lo diranno mai. Perché tu hai i dati di quelli che lavorano e i dati di quelli che muoiono. E che fai? Sei tu che devi farti carico del dire, secondo me è giusto che rimanga aperto, secondo me è giusto che si chiuda, a prescindere dai dati, perché i dati sono soltanto un scamotaggio. I dati li fai tu, li costruisci tu, so 400 anni che lavori a costruirli in modo che sembrino oggettivi, ma non lo sono, perché non c'è nessuna garanzia di oggettività, sono solo numeri. Ma i numeri, come abbiamo visto, dal nostro punto di vista hanno un fascino che va oltre qualunque tipo di discorso razionale. I dati sono una delle più grosse balle che ci stiamo raccontando, eppure quelle da 400 anni, anche se, credo di avervi accennato, avevano una loro ratio nel momento in cui sono stati concepiti, no? Perché nascono nel momento delle guerre di religione, in cui c'era un'ira di Dio, la gente si ammazzava reciprocamente gli uni con gli altri, bastava sbagliare parole, e serviva qualcosa di neutrale, quindi si sono inventati i dati. Ma era un'esigenza comprensibile, collocata in un certo momento storico, che dopodiché potevi anche cercare di evidentemente modificare, ma ormai era partita. E quindi da quella neutralità siamo passati all'oggettività, siamo passati a questo sapere che sta lì così, no? E noi non ci limitiamo a far altro che scoprirlo. No. Se accettiamo la postilla weberiana del fatto che il senso ce lo mettiamo noi, questo sapere sta lì perché abbiamo fatto così e lo potremmo fare diverso. Quello è il punto, no? Bohm, Goethe, Heisenberg, lo dicono, e sono membri di quel sapere lì, non so io che non ne capisco nulla e che potrei essere invidioso, no? Quella gente che ci sta dentro e ti dice, no, guarda, non funziona più così. Quindi siamo in parecchi a pensarla sta cosa. Non quanti servirebbero, però, evidentemente, visto che stiamo imperterriti continuando a farcene, come dire, carico. Mi dite che ora è, scusate?
Tre quarti
che è mezzogiorno? Ok, direi che per il momento